Ave Maria, cari amici radioascoltatori della Radio Buon Consiglio, ben ritrovati sulle frequenze della radio che porta l'Immacolata in tutti i cuori. Santa serata a tutti voi, cari amici, da Claudio che vi trasmette. Sono in un luogo privilegiato, ecco, per meditare questa litania, che è quella che produce anche grandi dolori e grandi speranze, nel senso che i dolori sono attuali, le speranze sono nel trionfo del cuore immacolato. Ecco, il titolo di questa nostra meditazione è Regina Famiglie Ora pro nobis, perché vi ho detto che è motivo di grande dolore e motivo di grande speranza, perché proprio la famiglia al giorno d'oggi è proprio stata presa di mira, ed è una famiglia che raramente somiglia alla famiglia pensata da Dio. Voglio dire, come l'ha pensata e voluta nostro Signore, ecco, tra tutte le cose che di questi tempi sono state mutate, geneticamente mutate, completamente ribaltate nel grande caos del tempo, c'è anche, ecco, questo particolare, rovinata la famiglia, rovinata la società. E naturalmente meditare Regina Famiglia Ora pro nobis lo facciamo con tutto il cuore, diciamo: fa presto, vieni in nostro soccorso, perché le famiglie oggi, come sono concepite, addirittura famiglie dove non c'è un uomo e una donna, dove ci sono due donne, dove ci sono due uomini, e dove tutto si vuole che sia nella norma, cioè scardinare la volontà e il pensiero di Dio. E allora come dobbiamo invocare Regina Famiglie? Ecco, questo titolo è stato chiesto, ecco, negli anni 90, si chiedeva al Papa se poteva inserire nelle litanie questo titolo, perché venga in soccorso della famiglia. Regina della famiglia, prega per noi, una petizione largamente condivisa negli anni 90 chiedeva a San Giovanni Paolo II l'inserimento dell'invocazione Regina Famiglia Ora pro nobis nel novero delle litanie lauretane. Il Papa accolse la proposta nel 1995, mentre si concludeva il settimo centenario della traslazione della Santa Casa di Loreto. Il Santo Padre spiegò così il senso di questa nuova litania: c'è perché in ogni casa risplenda la luce dell'esempio della Vergine Maria e ogni famiglia possa godere della sua materna protezione. E come aggiunse successivamente, affinché ogni famiglia sia una pagina di Vangelo scritta per il nostro tempo. Vedete che ultimamente sono stati beatificati e anche canonizzati i genitori di Santa Teresina, vero? E quanti la Chiesa ha proposto delle famiglie sante, ha mostrato, ecco, questi esempi luminosi di famiglie sante. E sappiamo che Padre Pio come ci teneva, vero, che le famiglie fossero fondate sulla legge divina, che fossero timorate di offendere Dio, che non vivessero in modo sbagliato, ma che vivessero proprio come Dio l'ha pensata. E quanto ci ha messo anche, è vero, quanto impegno, quando gli sposi, i novelli sposi o i futuri sposi andavano da Padre Pio, e naturalmente dava delle benedizioni, ma soprattutto delle raccomandazioni. Ecco, perché vedeva cosa ne sarebbe stata della famiglia. Allora, vediamo, Maria Santissima è la regina di ogni famiglia, perché regina della Santa Famiglia, modello esemplare di ogni famiglia umana. Dopo di lei, ogni mamma cristiana degna di tale nome, a somiglianza della Santa Vergine, cioè la regina della propria famiglia, la regina madre, sta accanto al padre che tiene il posto del re. Il re, questo è il nome con cui affettuosamente Santa Teresina chiamava suo babbo, ed aveva perfettamente ragione. Se la famiglia umana vuole riflettere il suo modello divino, non c'è altra scelta. Il re padre, la regina madre e la prole loro sottomessa con timore filiale per amore. Questa è la struttura piramidale impressa da Dio nella natura di ogni famiglia umana. Ogni altro modello umano è perdente perché introduce nella famiglia la faziosità, l'opposizione, il dissenso, la divisione, la distruzione. Uno dei grandi mali che ha colpito la famiglia occidentale è il femminismo. Non a caso le femministe hanno in uggia la figura della Vergine Maria ed il suo titolo di regina della famiglia. Non la sopportano perché è troppo umile ed obbediente, troppo dedita al figlio e allo sposo. Una delle vittorie più eclatanti del femminismo a livello culturale e giuridico è stata quella di disconoscere il padre quale capo naturale della famiglia. La famiglia sarebbe così l'unica istituzione al mondo avente due capi esattamente ex aequo. Però lo dice anche il Vangelo, un regno diviso in se stesso crollerà su se stesso. E le famiglie continuano a crollare. L'ordine postula la reductio ad unum di ogni molteplicità. Ecco, Duns Scoto, beato Duns Scoto, speriamo che lo facciano santo presto perché è il dottore sottile, afferma in buona sostanza lo stesso principio a livello macroscopico. Se ci fossero due capi nell'universo, non subordinati l'uno all'altro, si distruggerebbero a vicenda, perché le iniziative dell'uno si scontrerebbero con quelle dell'altro. Ed il triste epilogo giudiziario dei conflitti familiari cos'è se non un distruggersi a vicenda di coloro che davanti all'altare si sono spergiurati amore, dico spergiurati perché sono spergiuri, amore, servizio e rispetto per tutta la vita. Maria, regina della famiglia, per salvare la famiglia di oggi vuole ridarle il suo re. La Madre Celeste ci porta alla riscoperta del Padre Terrestre, cosa assolutamente necessaria e urgente, perché nella concezione femminista, oggi tristemente diffusa, l'uomo è poco più di un fuco, utile solo per la manovalanza e per il materiale genetico, vista l'impossibilità di sintetizzarlo in laboratorio. Conseguenze catastrofiche anche sul piano strettamente personale, esaurimenti, depressioni, tragedie, disorientamento affettivo dei figli che spesso conduce all'omosessualità. Vedete la chiave di lettura. Ma come può esercitare la propria autorità regale sulla famiglia un uomo senza Dio, se ogni autorità viene da Dio? Ed allora si capisce che una moglie femminista è il castigo di Dio ai mariti senza Dio. Non è un caso che questa piaga contagiosa si propaghi nelle società laiciste senza Dio, con esiti esiziali per la famiglia. Anche in Italia, nel nostro paese, come in tutto l'Occidente, aumentano le convivenze, aumentano i matrimoni civili, aumentano i divorzi, diminuiscono i matrimoni religiosi, che sono arrivati a meno del 50%, vero? Quando negli anni 70 erano l'80%, e prima ancora di più. Ed anche quei pochi che ormai si sposano in chiesa lo fanno più per coreografia romantica che per la fede nel sacramento. Anche costoro, in buona parte, dopo qualche mese o qualche anno, sono dagli avvocati a farsi guerra. Sentite cosa diceva San Paolo ai cristiani di Corinto: non vi vergognate a rivolgervi a giudici pagani per comporre le vostre liti? E oggi non si vergognano i coniugi cristiani di chiedere ai giudici del mondo di spezzare la loro unione sacramentale stabilita da Dio? Vedete, questa pagina che mi è toccata, ecco, meditare stando qui a Fatima, è una pagina dolorosissima, perché abbiamo dei riferimenti anche qui a Fatima meravigliosi, dove le famiglie sia di Lucia che di Giacinta e del fratello Francesco, ecco, vivevano una vita veramente cristiana, la preghiera, sempre uniti, ecco, e la mamma che provvedeva, ecco, ad educare i figli cristianamente, a insegnare le regole per vivere bene. Ma quel che più fa impressione, vedete, il cielo gioca, si dice, d'anticipo, perché nell'apparizione dell'ottobre si presenta proprio la Madonna, ecco, con San Giuseppe e Gesù bambino in braccio. Qui la Madonna non è stata lei a volerlo, è stato Dio stesso a volere che si presentasse la Sacra Famiglia di Nazareth, un papà, una mamma e un figlio, una Trinità umana. Ecco, è esempio della Trinità divina, ma la Trinità divina è uno solo, uno e trino, sono in tre ma sono uno, uniti dall'amore. Oggigiorno queste famiglie così strane non sono unite dall'amore, spesso dalla convenienza, ma non manca proprio la base, diciamo così, tutto ciò che tiene unita una famiglia, l'amore a Dio, la famiglia che si propone, vero, cristianamente, di amare Dio sopra ogni cosa e di accogliere la volontà di Dio anche nella quantità della prole, dei figli che il buon Dio ti vuol mandare. E queste famiglie, naturalmente, così concepite, vedete che non c'era tempo, spazio, ecco, per dare retta ai grilli, dico ai grilli della nostra povera testa, che pensiamo a tutto meno a colui che ci ha creato per fare quel che Dio ha voluto. Andate, siate fecondi, andate e moltiplicatevi. Questa frase l'ha ben studiata Lucifero, perché lui ha proposto un'altra operazione matematica, che è il contrario della moltiplicazione, cioè è la divisione. Andate e dividetevi. E così accade. E anche quando si sta insieme, spesso c'è una sostanziale divisione anche nel pensiero, dove magari la madre ha un po' di fede, il padre non ne ha proprio, e la madre sperava di convertire il marito dopo essersi fatta convertire dal marito a fare i peccati che non poteva fare, sperando, ma siccome mi ha detto che mi vuol bene, io credo che riuscirò a fargli fare quello che io gli proporrò, cioè di convertirlo alla fede. Questo accade molto raramente, perché è basato sulla presunzione della ragazza che, sentendo le belle parole che dice il ragazzo pur di avere quello che va cercando, la ragazza, per non perderlo, queste sono le testimonianze che mi danno le donne, che mi dicono: abbiamo sbagliato tutto perché noi credevamo di convertirlo, invece ci è toccato, per non perderlo, ecco, fare delle cose che erano contro la legge di Dio. E adesso siamo qui a piangere i nostri peccati, quelli di nostro marito e quelli dei figli che seguono più volentieri l'insegnamento del padre, molto libertino, che quelli della madre, che magari era figlia di buoni cristiani e sperava, ecco, di formare una famiglia magari di buoni cristiani come quella da cui proveniva. Però vedete, la presunzione non è una virtù, ma è figlia della superbia. E allora uno crede, dice: senza di me voi non potete far nulla, come fate a convertire vostro marito continuando a peccare? Che in pratica siete voi da convertire, ma adesso vi trovate nella condizione di non sapere come fare ad uscire da questa trappola. Allora vediamo un po'. Quella dice: non vi vergognate, dice San Paolo ai Corinzi, di rivolgervi a giudici pagani per comporre le vostre liti di creature che si dicono cristiani. E oggi non si vergognano i coniugi cristiani di chiedere ai giudici del mondo di spezzare la loro unione sacramentale stabilita da Dio? Da chi andiamo? Da chi andiamo? Da giudici che molto spesso, quasi sempre, ecco, non hanno una formazione e non hanno nessuna volontà di proporre il modello della famiglia cristiana, della famiglia secondo la legge di Dio. È così. Vediamo un po'. Allora, vi dicevo che leggendo la vita delle famiglie di questi pastorelli, noi vediamo delle famiglie meravigliose, e poi ci tocca guardare alle famiglie di oggi, che sono esattamente il contrario. Ebbene, allora, sapere che eravamo stati preavvisati, dice: guardate, questo è il modello che noi vi presentiamo, per cui le famiglie, anche dei pastorelli, ma le famiglie di quel tempo, ecco, le famiglie dei santi di quel tempo. Abbiamo anche, diciamo, in corso la causa di beatificazione, ovvero dei genitori di padre Stefano, ai quali padre Pio ha detto: questa è la mia famiglia, ma capite, hanno avuto 21 figli, ecco, e come sono stati fecondi e come si sono moltiplicati. Ecco, adesso presentare un modello di vita così, diciamo che per queste menti ormai corrotte dal pensiero di questo mondo, è quasi uno scandalo, cioè sembra quasi che la donna sia una schiava, per cui ecco la femminista che alza la sua bandiera. E allora vediamo un po'. Maria Santissima è regina della famiglia perché è regina della Chiesa e la famiglia è una piccola Chiesa. Come nella Santa Famiglia, ella, il cuore che unisce il suo capo, San Giuseppe, al suo figlio Gesù, così nella Chiesa ella è il cuore, o il collo che unisce Cristo, capo, alle membra del suo corpo mistico. Lo stesso dicasi di ogni famiglia cristiana. Maria è il cuore che la vivifica e la tiene unita. Il suo è un cuore regale che ama e combatte il male, con potenza come un esercito a vessilli spiegati, è scritto nel Cantico dei Cantici. Ecco, quest'oggi credo che devo fare questo sabato con Maria in forma un po' ridotta, perché naturalmente sono qui che ho altri impegni e non riesco a dire di più, ma diciamo a buon intenditor poche parole. Potremmo chiedere, ecco, una pausa musicale con le litanie cantate e mentre le ascoltiamo supplichiamo la regina della famiglia, ecco, che venga presto in nostro soccorso, che il suo cuore immacolato, vero, trionfi in tutti questi cuori tarlati da egoismo, da ogni sorta di male che guasta le famiglie, che rovina non solo la famiglia, diciamo, fatta da papà, mamma e figli, ma anche la famiglia che è non è la piccola chiesa, ma è la grande chiesa. Anche nella famiglia, è vero, ci sono questi, nella famiglia della stessa chiesa ci sono separazioni, divisioni, come ci sono state, ecco, anche questi, anche nei secoli passati, ecco, ci sono state queste separazioni, la chiesa di Oriente, quella di Occidente, poi gli eretici che si sono separati, e voi vedete la lotta è del separatore. Il demonio, sapete chi è? È il primo separato, il primo divorziato. Ed è il primo separatore, perché ha separato Adamo ed Eva dal Signore, da Dio, li ha fatti peccare perché si separino ad imitazione di Lucifero, che si è separato e divorziato per primo, e ha proposto subito alla prima coppia di un uomo e una donna di separarsi da Dio, peccando, ecco, ribellandosi alla sua legge, e via via noi abbiamo questo retaggio così misero, così umiliante e così vergognoso anche, che non sappiamo volerci bene in Dio. Ecco, la donna è una creatura meravigliosa che Dio l'ha creata per essere madre. Ecco, oggigiorno, diciamo, pare che debba essere di tutto meno che madre, e naturalmente poi le conseguenze anche nelle malattie, perché quando vai contro la natura produci dei mali enormi, incalcolabili. Il nemico è il primo separato, il primo divorziato. Chi poteva essere colui che ha proposto le separazioni e i divorzi se non lui? Vedete, lo avremmo subito individuato se avessimo più fede in Dio e più luce che viene da Dio. Vedete, Eva, diciamo, nella sua vanità, ecco, voleva diventare come Dio ed è stata ingannata, il nemico sapeva dove prenderla, da che parte prenderla, e oggi sta vanità continua a viaggiare, vero? E si serve, vedete, già cominciano le ragazzine a dire io quello me lo faccio, ma capite che formazione può avere una ragazzina che sta collaborando con il demonio perché vuole farsi vuole ingannare qualcuno mostrandosi, eccetera, eccetera. E allora questo sembra, quando si parla di queste cose, sembra quasi che ci sia, non so, una avversione verso la figura della donna. È esattamente il contrario, perché la vorremmo vedere bella come l'ha pensata Dio, bella e luminosa come l'esempio che ci è stato dato la Madonna. E l'uomo deve proteggere la moglie, deve proteggere la donna, ecco, come San Giuseppe è stato il custode della Sacra Famiglia, ecco, ci vuole un uomo che sia custode, protettore, che protegga la moglie, che protegga i figli. E la donna, quando si sente amata e protetta, anche si dispone ad essere quello che Dio vuole, ma oggigiorno questi matrimoni sono basati su tutt'altra, è una struttura completamente diversa. È triste, diciamo, parlare di queste cose, ma dobbiamo dire, e spesso mi capita durante le meditazioni anche della Via Crucis, dire quando il Signore dice alle donne di Gerusalemme: non piangete su di me, piangete su voi stesse e sui vostri figli. Questa frase che cosa mostra? Capisco che è una, non dico una pugnalata, ma è un qualcosa che fa soffrire, perché, vedete, i bambini sono come dei registratori, guardano tutto, vedono tutto, registrano tutto, e quando i bambini, che siano maschi, che siano femmine, vedono il comportamento dei genitori, loro pensano che quello sia il modello da imitare. Allora, se in una famiglia la madre è lei che impera in famiglia, cioè è lei che comanda e vuole sottomettere anche il marito, cosa accadrà? Che le femminucce diranno: ecco, vedi, noi che siamo femmine, siamo donne, abbiamo il compito di sottomettere tutti, e difatti avremo poi le figlie, diciamo, dell'imperatrice, che vorranno essere imperatrici e diciamo di stile femminista. I maschietti, poveracci, vero, vedendo che il padre è sottomesso alla madre, capiranno che l'uomo deve essere sottomesso alla donna. E allora abbiamo di queste nature strane dove sbucano fuori poi queste deviazioni che oggi sono molteplici, proprio perché non si capisce più chi è l'uomo e chi è la donna, e chi è il padre e chi è colui che è capofamiglia. E allora abbiamo queste tragedie e questi vanti anche omosessuali, dove praticamente tutto dipende da questo sconvolgimento dell'ordine voluto da Dio. Ecco, allora io avevo chiesto la pausa musicale, sì, la chiediamo con queste litanie, poi concluderò, ecco, questa pagina di Regina della Famiglia, che invochiamo con forza, diciamo, e con le lacrime agli occhi, ecco, e supplicando la Madonna che venga presto il nostro soccorso con questo trionfo, vero, del suo cuore immacolato, che essendo immacolato è tutto contrario alle sporcizie nostre che stiamo vivendo, praticando, desiderando, proponendo, promulgando e imponendo. Allora, tra poco. Ave Maria.
Oh,
Ave Maria, riprendiamo allora la nostra, questa triste pagina della regina della famiglia, che speriamo, ecco, di poterla meditare in altri tempi come colei che ha debellato tutti questi errori nel mondo, colei che ha vinto il male, colei che ha come esercito schierato ha trionfato contro questo mondo perverso e malvagio e tutti coloro che la governano, governati dal principe di questo mondo. Allora, la regina della famiglia è a capo dell'esercito che combatte in difesa della famiglia cristiana con le armi del diritto, della cultura, della fede, della preghiera. L'indissolubilità contro il divorzio, l'unità contro la poligamia, la fecondità contro la contraccezione, il rispetto per la vita contro l'aborto ed eutanasia, il rispetto per la distinzione naturale e la complementarietà dei sessi contro l'omosessualismo, la sacramentalità del patto matrimoniale contro il concubinaggio o infedeltà, la castità coniugale contro pedofilia, pornografia e simili. La regina della famiglia ha bisogno di coraggiose adesioni militanti alla sua crociata. Tutti siamo chiamati, ciascuno risponda secondo le possibilità del suo stato. Ecco, questa diciamo che è la pagina che in questo libro, che ormai volge al termine, però, è la pagina, credo, non so, che più l'ho vissuta, ecco, pensando a tutte queste cose, con grande dolore, perché sono appunto in un luogo benedetto dove il cielo ha mostrato la sacra famiglia, cioè la famiglia come un patto sacro tra un uomo e una donna a servizio di Dio, perché sia l'uomo che la donna sono a servizio di Dio, non siamo noi Dio, ma vedete che la tentazione è quella di essere come Dio. Io il figlio me lo faccio con il seme di un uomo che mi vado a cercare, cioè me lo vado ad acquistare. Non voglio avere un marito, voglio stare con un'altra donna, però mi serve il seme di un uomo e diciamo artificialmente me lo faccio impiantare per diventare madre senza marito. Sono cose, vi rendete conto, noi ci stiamo abituando a queste scelleratezze, a queste cose terribili, vero? E non reagiamo, sapete perché non reagiamo? Perché i cristiani credono di essere cristiani perché qualche volta vanno a messa, ma in pratica il cristiano è uno che combatte contro il male, combatte per i diritti di Dio, non per i diritti, perché i diritti di Dio vengono prima di tutto, visto e considerato che il primo comandamento è di amare Dio con tutto il cuore, l'anima, la mente, le forze sopra ogni cosa, e il prossimo come noi stessi, ma chi non ama Dio non può amare neanche il prossimo, Allora, oppure lo ama in una forma che ha un fine diverso da quello voluto dal Signore. Ebbene, cari amici, io vi saluto e chiederò appunto alla Madonna qui che venga presto in soccorso anche quante famiglie, so quanti anche voi cari ascoltatori avete parenti o addirittura direttamente interessati a questo problema. Ecco, vieni presto in nostro aiuto, vieni a soccorrerci. Questo mondo sta massacrando l'opera di Dio, vero, che è fondata sulla famiglia. Ecco, e con questo vi saluto e vi invito a una crociata di preghiere, ma sto cercando di, diciamo, propagare o diffondere, ecco, la novena a San Michele Arcangelo, ecco, che combatta, che ricacci nell'inferno, vero, questa invasione che è la madre di tutte le invasioni, ecco, l'invasione di questi demoni, perché il Papa Leone aveva visto, ecco, una moltitudine di demoni che si scatenavano sulla Chiesa, Padre Pio che diceva che se diventassero materia come la punta di uno spillo oscurerebbero il sole. Vi rendete conto cos'è l'invasione? Ecco, hanno invaso anche i cervelli, i cuori, hanno invaso tutto, e per questo il cuore immacolato trionferà, ma dobbiamo collaborare con tanti rosari, offerte di sacrifici, perché il trionfo avviene anche sì per volontà di Dio, ma anche per volontà degli uomini che vogliono che trionfi il cuore immacolato di Maria. Ma se facciamo tutto il contrario, vuol dire che non vogliamo che trionfi lei, ma vogliamo trionfare noi insieme al principe di questo mondo. Oggigiorno siamo combinati così. Bene, allora santa serata a tutti, e preghiamo la regina della famiglia che ci doni nuove famiglie, belle famiglie, dove queste famiglie che sono immagine e somiglianza della Sacra Famiglia. Ave Maria.